Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oggi chiediamo che lo Spirito illumini le nostre menti, ricordando la promessa di Gesù, proprio nel Vangelo di Giovanni che meditiamo, che Egli, cioè lo Spirito, ci conduce a comprendere tutta la verità.
Al Santo Vangelo secondo Giovanni.
Capitolo sesto, versetti 66-71. Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai 12: «Volete andarvene anche voi?» Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio». Gesù rispose: «Non sono forse io che ho scelto voi, i 12? Eppure uno di voi è un diavolo». Parlava di Giuda, figlio di Simone Iscariota. Costui infatti stava per tradirlo, uno dei 12.
Parola del Signore.
Ecco, abbiamo anche evocato alcuni problemi, alcune difficoltà nell'interpretare questa parte del discorso di Gesù, ma un suggerimento che abbiamo raccolto, soprattutto nell'ultima, dal versetto 52-53 in avanti, insomma il brano precedente, è un linguaggio non comprensibile per chi è esterno al linguaggio della comunità che qui si riferisce al sacramento, e perciò chi ascolta queste parole in senso letterale, chi mangia me, eccetera, non può comprendere e non può facilmente, non può accettare un linguaggio del genere, ed effettivamente non è spiegabile se non si sa che si riferisce al sacramento. Questo è uno delle, ecco, un suggerimento che giustifica l'incomprensione. Poi c'è successivamente, dal versetto 60, abbiamo visto anche una crisi all'interno dei discepoli per lo stesso motivo, e quindi si dovrebbe dire che nel contesto del Vangelo, probabilmente nel contesto del racconto del Vangelo, a questo livello qui è presentato come una prova, il discorso di Gesù che non è comprensibile all'esterno e che, almeno nella sua ultima parte, e anche per i discepoli, non è comprensibile, non è facilmente comprensibile, e quindi diventa una prova di fiducia, di fede in Gesù. Così io almeno lo leggo. Ecco, però vi lascio subito la parola, perché abbiamo oggi, diciamo, l'alternativa, ecco, molti se ne andarono, e poi c'è la risposta dei 12.
Mi ha colpito la risposta di Pietro: tu hai parole di vita eterna, perché fa eco a quello che Gesù aveva detto: le mie parole sono spirito e vita. Mi è piaciuto un parallelo nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 2:14. L'uomo naturale non comprende le cose dello Spirito di Dio, sono follia per lui e non è capace di intenderle, perché se ne giudica solo per mezzo dello spirito. E poi questa cosa che dice abbiamo creduto, abbiamo conosciuto, che sottolinea il fatto che se uno cerca di capire prima di credere, non prende la strada giusta, non ce la può fare.
Gesù nella sinagoga di Cafarno pronuncia il suo discorso su un pane di vita e l'Evangelista Giovanni a questo discorso fa seguire una reazione, quella del gruppo ristretto dei discepoli. Ma Gesù dal canto suo li vuole coinvolgere nell'implicazione ecclesiale attraverso le sue parole. È un po' un invito per loro. E l'insegnamento di Gesù è, diciamo, è discriminante per la folla che lo ascolta, ma anche per i discepoli. Molti di quelli che avevano creduto in lui, come dice il testo, si scandalizzano perché non sanno interpretare quelle che sono le parole di Gesù, parole naturalmente che vanno interpretate secondo lo Spirito. Anche la comunità dei discepoli del Signore vive il dramma del rifiuto. Il rifiuto di credere è veramente radicale, dato che la parola di Gesù non vengono accolte, cioè non riescono ad entrare nella mente e nel cuore degli ascoltatori, discepoli compresi. Le tensioni all'interno del gruppo dei discepoli raggiunge livelli estremi e purtroppo, come ci dice il testo, ne segue l'abbandono, per cui molti non seguono più Gesù. Diciamo, unicamente si ha uno spiraglio in questo momento, c'è uno spiraglio di luce ed è la confessione di Pietro che in nome di Dio dice e confessa che Gesù è il Santo di Dio.
Le parole che già ha sottolineato Tommaso, e cioè questo che abbiamo visto tante volte, questo anteporre, noi abbiamo creduto e conosciuto, questa fede che precede tutto, mi ricordava che tutto questo discorso di Gesù inizia con le parole, al versetto 29, sempre di questo capitolo, questa è l'opera di Dio, che crediate. E infatti avevamo detto che tutta la parte iniziale era sulla fede in Lui e come oggi si chiude risottolineando la centralità di questo.
Mi ha colpito, cioè, un'osservazione molto semplice. Nel Vangelo di Giovanni non abbiamo l'istituzione dell'Eucaristia, non c'è. E c'è questo capitolo sesto sull'Eucaristia, che io penso che sia sull'Eucaristia, come mi ha trasmesso mio padre quando mi diceva va a Cafarno e leggi sulla sinagoga il capitolo sesto sull'Eucaristia. Bene, allora, così, in modo molto semplice. È ovvio che il capitolo ha una portata molto ampia, non è solo sull'Eucaristia, è sulla persona del Verbo, fatto carne, innanzitutto, che come ha preannunciato. Nell'istituzione dell'Eucaristia c'è addirittura la parola soma e abbiamo che gli apostoli non hanno reazioni nell'ultima cena, diciamo così, no, non ne hanno, i Vangeli non ci riferiscono. Gli apostoli hanno reazioni, o meglio, non capiscono il linguaggio della croce, quando Gesù preannuncia questa cosa. Ora qui in Giovanni Gesù al capitolo sesto preannuncia quello che farà e secondo il linguaggio di questo capitolo questo è il famoso pos, come potrà costui darci la sua carne a mangiare? E lo gli apostoli lo vedranno come farà a dare la sua carne a mangiare. Questo è molto importante, no? Perché quello che manna in crisi loro è proprio il pos, come avviene questa cosa. Questa cosa avviene, noi lo sappiamo oggi, no? Attraverso questa istituzione. Allora, detto questo, che secondo me è molto importante rilevarlo, cioè puntarlo, a un certo punto noi cosa abbiamo? Abbiamo che Gesù, a meglio il Gesù di Giovanni, esaspera tutto. A posto di somma usa sars, mangiare la carne, bere il sangue, eccetera. Viene tutto accentuato. Come si chiama questo processo? No? Si chiama indurimento. E quello che poi dirà più avanti, il capitolo 12, per questo non potevano credere, perché Isaia aveva detto, ha accecato i loro occhi, ha indurito il loro cuore, perché non vedono con gli occhi, non comprendono con il cuore, non si convertono, io li guarirò. Questo disse Isaia perché vide la sua gloria e parlò di lui. Tuttavia, tra i capi molti credettero in lui. Notate che questo aspetto. Quindi noi abbiamo, proprio attraverso anche il linguaggio di Gesù, un indurimento. Cioè, è Dio che indurisce. Questo deve essere, cioè per noi, sapete, è un annuncio molto difficile da dare, specialmente oggi, ma bisogna darlo perché è presente nell'Antico Testamento e nel Nuovo. Dio ha indurito il Faraone, è lui che ha indurito. Paolo dice poi il perché. No? Allora, se è così, bisogna fare secondo me una piccola nota, cioè il Vangelo di Giovanni dice che questo dire semplicemente questo discorso è duro, è brontolamento, è mormorazione. E chi lo pensa ancora oggi può pensare che questo linguaggio duro in realtà mormora dentro di sé. È mormorazione. Perché questo logos è Vangelo, non è duro. E questo lo dico anche dal punto di vista di quello che accade a noi, no? Quando diciamo la vita è dura, il gioco del Signore è soave. Il Vangelo è Vangelo, il logos è Vangelo. Cioè, è notizia bella. Il mistero dell'Eucaristia è un mistero di amore, non di durezza. Va bene? Però è tipico. È tipico e anche molto comune oggi, no? Che avvenga questo processo nelle persone, nei cristiani, nei religiosi, per esempio, no? Per fare adesso un esempio, no? Che noi pensiamo duro, ma in realtà siamo noi che siamo duri di cuore. E pensiamo che Dio sia duro lui, o la sua parola sia dura. La sua parola è soave, è dolce come il miele, tutto quello che possiamo dire della parola di Dio, no? E infatti noi, così, e anche la vita del cristiano, no? È un gioco soave e il Signore proprio più che mai ce lo rende tale, ecco. E guai se in noi avviene una trasformazione tale che in realtà ci porta a essere noi duri. Ecco, questo mi pare che sia. Notare, scusate se un pochettino sono andato sulla nostra vita, ma dato che trovo molti, molti anche religiosi, io vivo ovviamente in ambienti molto così, che è facile che trasformino la loro durezza nella durezza di Dio.
No, quello che mi ha colpito è che il fatto stesso che molti discepoli se ne vanno per i dodici è un'ulteriore prova, perché proprio, insomma, e adesso io non so se si può leggere anche così, che in questo momento Gesù sperimenta il suo fallimento, sì e no, perché comunque Gesù lascia liberi, lui sa che loro vorrebbero andarsene, non è una domanda, ma perché ve ne andate, mi lasciate soli, no, dice io so che voi ve le volete andare, ecco, e quindi sono tentati, e quindi Gesù li mette alla prova, e la stupenda risposta di Pietro a nome di tutti, io credo che sia questo il superamento, il tentativo di superare la prova, perché Gesù aveva detto: voi siete stati con me nelle mie prove. Quindi aveva accolto questa cosa. Ma quello che mi colpisce di più è questo: eppure uno di voi, ecco, è un diavolo, vabbè, sappiamo cosa, cioè lui era un ladro, insomma, si è detto al capitolo 12. Questo fa proprio tremare un po', perché mi sembra che, ho fatto un'applicazione, anche se uno è stato scelto e ha superato la prova della fede, ciò non garantisce comunque nulla. Ecco, questo è pure uno di voi, mi sembra così, e c'è sempre il rischio di una crisi di fede che penetra perfino in chi Gesù ha scelto, e la vicenda di Giuda sappiamo come esprime in modo drammatico. Ma la lettera agli Ebrei al capitolo 3 mi sembra che mi incoraggia in un certo senso. Dice al capitolo 3:14: siamo divenuti partecipi di Cristo, è tutto il discorso della manducazione, della vita di Dio in noi, purché conserviamo salda sino alla fine la sicurezza iniziale. Ecco, questo è che ce lo garantisce, ecco, salda, perché c'è sempre un po' questo rischio così di uno di voi, uno, eppure.
Anche io ho sentito questa cosa detta, questo rischio, anche il fatto che a così pochi versetti si torni a parlare di colui che tradirà, e questa volta aggiungendo uno dei 12, insomma, le cose appena dette le sentivo, mi pareva che dall'altra parte ci fosse ancora un eco invece positivo. Se Gesù aveva detto che è lo spirito che dà la vita, le parole che io ho detto sono spirito e sono vita, ora Pietro dice: Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Mi sembra che Pietro colga questo grande appiglio di gettarsi e di avere fiducia a questa parola, su questa parola di Gesù, chiamato il Santo di Dio. Ho pensato a Isaia, alla visione: Santo, 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 da questo trono, da questa santità usciva poi il serafino che purificava la bocca, che mandava. E quindi mi veniva da pensare che Pietro, in questo affidarsi a Gesù e alla sua parola, si affida anche a tutta la dinamica purificante e sanante della parola di Gesù, come veramente una parola che viene da Dio, come una parola che che porta lo spirito, come una parola che è il grande rimedio al pericolo che l'uomo ha, anche il più vicino a lui, di cadere.
Pietro parla al plurale, al nome dei 12, e Gesù fa presente che è lui che ha scelto i 12, ma uno di loro è un diavolo. E in seguito ci sarà tutta la preghiera di Gesù al Padre perché custodisca, perché li custodisca. Perché c'è bisogno di questo, perché non basta questa attestazione di fede, è il Padre stesso che dovrà custodirli.
Io penso che ci sono parole, affermazioni che possono sembrare, pongono un problema teologico, ma possono essere equivocate profondamente se non si tiene conto o non si cerca di immaginare qual è il problema a cui rispondono. Qui c'è un mondo di giudei, fratelli, che non accettano, ecco, che Gesù come Messia, e c'è la comunità di Giovanni, che sono magari già, come vediamo dal Vangelo, in una situazione di espulsione, di divisione dal contesto, dalla sinagoga, vi cacceranno dalle sinagoghe, eccetera. Se più o meno questo è il contesto, allora queste affermazioni che noi troviamo ripetute anche in questo capitolo, è per questo che io vi dicevo, nessuno può venire a me se non gli è dato da Dio. Sono affermazioni pacificanti. Non significa, a mio parere, che non ci sia poi anche la parte dell'uomo, ma si considera state in pace, cioè dipende da Dio. Accedere a questo tipo di fede che voi avete, rendetevi conto che è una scelta di Dio, e Dio sceglie chi vuole. A me sembra che voglia dire questo. Dio sceglie chi vuole, è inutile, questo è il mio parere personale, che noi cerchiamo di dedurre da queste frasi che poi Dio chiama tutti, ma no, no, allora si cambia. Nessuno può venire se non gli è concesso dal Padre, cioè voi, per voi io sono il santo di Dio perché Dio vi ha dato questa fede. Se non la dà Dio, uno non può. Io ho l'impressione che siano frasi pacificanti queste, che sottolineano l'iniziativa di Dio, che è un aspetto centrale, ecco, della fede. E abbiamo uno scandalo, io penso anch'io che questo testo sia, così come si presenta oggi nel Vangelo, indipendentemente dalla sua storia, sia presentato come una prova. È un linguaggio, a un certo punto almeno, quando arriva a dire chi mangia me, se non mangiate, bevete, è un linguaggio per gli esterni incomprensibile e inaccettabile. È evidente, perché è un linguaggio sacramentale, questa è la mia interpretazione, poi se sbaglio, ecco, me ne accorgerò a un certo punto. Queste espressioni sono così importanti perché descrivono il mistero che avviene quando comunichiamo nell'Eucaristia, ma non possono essere prese alla lettera. Sono importanti perché nell'Eucaristia si compie un mistero profondo. Noi siamo uniti al Signore Gesù in un modo, perché chi mangia la mia carne beve, noi mangiamo Gesù e la sua vita, come io vivo della vita del Padre, così voi vivete della mia vita. E quindi questo linguaggio sottolinea fortemente questo aspetto di comunione personale, ma è chiaro che è un linguaggio metaforico, almeno per me, è il linguaggio del sacramento, cioè la comunità sa che si sta parlando di un sacramento, mica siamo dei cannibali, possiamo mica prendere, è un linguaggio incomprensibile se uno lo prende alla lettera. Il suo valore consiste nello scavare il mistero, cioè l'unione che si compie nell'Eucarestia è talmente profonda che Gesù qui può dire chi mangia me vivrà per me. Noi mangiamo Lui, cioè abbiamo la sua stessa vita. Io, a me sembra che sia così. Questo linguaggio per gli esterni è incomprensibile, per i discepoli al punto in cui è arrivato il racconto del Vangelo, è una prova, perché anche i discepoli non capiscono, però cosa dice Pietro? Io ho finito la mia, io almeno lo sento, lo leggo così. Pietro non dice noi abbiamo capito il discorso ed è per questo che ti seguiamo, non dice questo, dice noi sappiamo e crediamo per tutto il percorso fatto di fede, perché qui si distingue fra i discepoli e gli altri. Noi sappiamo che tu sei il santo di Dio, quindi se lo dici tu ci fidiamo. Tu hai parole di vita eterna, non dice abbiamo capito, tutto chiaro e allora è evidente. Non dice questo a questo punto. Mi sembra che la mia impressione è che nel racconto dell'Evangelista questo è presentato come una prova, anche per i discepoli. Quanto i discepoli si fidano di Gesù? Perché i discepoli hanno già la fede in Gesù. Abbiamo trovato il Messia, discepoli sanno che Gesù è il Santo di Dio, lo credono questo da prima, è una cosa che sanno già. E quindi Gesù li mette di fronte a qualcosa che non si può capire. Ecco, finirei con questa, per forse riallacciarmi a quello che diceva Lanfranco, non sono così sicuro di aver capito, però qui quando Gesù parla dello scandalo, questo vi scandalizza? Io lo intendo così, almeno so che le interpretazioni sono diverse. Se vedeste il figlio dell'uomo salire, cioè se vedeste il figlio dell'uomo in croce, cioè vi scandalizza adesso questo discorso, e Gesù ammette che è uno scandalo. È una cosa incomprensibile, è una prova. Ma queste sono ancora parole, dice Gesù, queste sono parole difficili, oscure, ma potete superarle, prendetele, nelle mie parole c'è lo spirito, c'è la vita. Ecco, ma se vedeste il figlio dell'uomo, cioè il Messia divino in croce, allora lì non sono parole, lì lo scandalo è molto più grande, no? Bisogna imparare a fidarsi, secondo me Gesù li invita a fidarsi e Pietro si affida. Noi diciamo, noi sappiamo che tu sei santo di Dio e perciò ci fidiamo di te. Presentiamo al Signore le nostre preci in questi giorni nei quali continuiamo e prolunghiamo l'invocazione della Pentecoste, mentre celebriamo queste Eucaristie dello Spirito, Eucaristie votive, per prolungare il nostro ringraziamento, ma anche la nostra supplica. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Per la Chiesa, perché questi giorni di Pentecoste siano per tutti un'esperienza viva dello Spirito in noi, attraverso i sacramenti, la parola, l'Eucaristia e il perdono dei peccati. Preghiamo. Per i cristiani che si sono allontanati dal Signore, perché il Signore usi misericordia verso tutti, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per il dono della pace nella nostra anima, nella nostra vita, nella nostra esistenza. Possiamo godere dei frutti dello Spirito e servire il Signore nella gioia. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Perché mai la vita cristiana, perfino la croce, ci sembri dura. Il Signore ci dà lo spirito per camminare nelle sue vie. Lo verifichiamo sempre e chiediamo che tutti possano sperimentare la dolcezza dello spirito anche nelle prove. Preghiamo. Per i cristiani perseguitati, milioni addirittura, pensiamo proprio anche a questo, nelle nostre lotte, che tanti del mondo soffrono come noi, e chiediamo che il Signore ci faccia vedere queste realtà in atto, specialmente noi che viviamo in piccoli luoghi, in luoghi molto limitati, abbiamo un animo e uno sguardo al mondo intero. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Aggiungiamo oggi a tutti i malati che ricordiamo nella preghiera, in questa messa ogni mattina, anche una giovane donna che si affida ai medici, e chiediamo che presto possa avere una diagnosi sicura. Preghiamo.
Per tutto il mondo giovanile, per chi sta iniziando a prepararsi oramai agli esami di maturità che si profilano, perché sappiano fare scelte giuste per il futuro che li aspetta, perché trovino guide sante e sappiano costruire un mondo buono. Preghiamo.
Preghiamo per Don Ubaldo, per la sua salute, per i medici, per le loro decisioni. Preghiamo. Preghiamo per tutte le altre bisogni, intenzioni che a ciascuno di noi, alle nostre comunità, sono affidate, per le persone anche che dimentichiamo, cui promettiamo un aiuto, un ricordo, per i morenti in quest'ora, per i morti, soprattutto le vittime dei conflitti. Preghiamo. Preghiamo nel nome del Signore Gesù, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.